Le 18 e un minuto, ciao, ciao a tutte e a tutti da Mattia Costafierro, eccoci pronti per un'altra puntata dell'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre a quest'ora, ogni giorno la cronaca con la redazione dei fatti di oggi. Mercoledì 17 dicembre, allora anche oggi c'è da guardare dentro le novità della manovra economica riscritta dal governo con quel maxi emendamento presentato ieri che ha cambiato molte cose, soprattutto sulle pensioni. Una modifica di per sé clamorosa sulle finestre mobili che si allungano e sul taglio del riscatto della laurea che sta generando diverse proteste, la più veemente in queste ore è quella del sindacato dei medici ospedalieri che adesso minaccia lo sciopero se non si torna indietro sulla laurea nello specifico e lo vedremo tra poco. La sostanza è che si andrà in pensione più tardi, questa è la sostanza, il quadro delle modifiche approvate ieri. Sempre a tema sanitario, poi c'è ancora tanto dibattito sul cosiddetto semestre filtro per l'università di medicina che tante difficoltà in questi giorni ha causato agli studenti che vi hanno partecipato e oggi ha parlato la ministra Bernini, ha detto che non si torna indietro ai vecchi test. Proprio mentre anche la Fondazione Gimbe sentenziava con un report il flop annunciato di questa riforma, una riforma superflua, così l'ha definita. A Milano invece noi torniamo su quello che sta accadendo in alcuni quartieri popolari della città, ne abbiamo parlato diverse volte anche in questi spazi, ma adesso il quadro inizia a delinearsi in maniera più concreta. I blitz ordinati dalla prefettura con centinaia di agenti impegnati in questi quartieri popolari, San Siro, Giambellino, l'ultimo è stato Baggio nelle scorse ore, perquisizioni e controlli decisi senza un confronto con il comune e che hanno avuto esito alcuni sgomberi nelle case popolari, in realtà pochi sgomberi. Però soprattutto stanno facendo montare tanta paura, tanta preoccupazione tra gli abitanti, un clima teso in alcuni quartieri delicati della città e allora ci riserveremo oggi un po' di spazio con Metro Regione per parlare proprio di questo. Ma oggi buona parte della giornata di questo mercoledì ruota attorno alle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo sull'Ucraina e sull'uso degli asset russi, miliardi e miliardi di beni che sono in questo momento immobilizzati in Belgio dall'inizio della guerra e che forse i leader europei domani decideranno se usare per sostenere Kiev. Questa è ovviamente la notizia del giorno che trovate adesso in apertura su tutti i quotidiani online e di cui ha parlato Giorgia Meloni.
Come sapete, l'Italia ha deciso venerdì scorso di non far mancare il proprio appoggio al regolamento che ha fissato l'immobilizzazione dei beni russi, senza tuttavia, lo voglio sottolineare con chiarezza, ancora avallare alcuna decisione sul loro utilizzo. Lo abbiamo fatto pur non condividendo il metodo utilizzato, perché non vi siano ancora una volta dubbi sulla linea coerente di sostegno che il governo ha sempre mantenuto nei confronti dell'Ucraina. Nell'approvare il regolamento abbiamo infatti voluto ribadire un principio che consideriamo fondamentale. Decisioni di questa portata giuridica, finanziaria e istituzionale, come anche quella dell'eventuale utilizzo degli asset congelati, non possono che essere prese a livello dei leader. Intendiamo inoltre chiedere chiarezza rispetto ai possibili rischi connessi alla proposta di utilizzo della liquidità generata dall'immobilizzazione degli asset, particolarmente quelli reputazionali, di ritorsione o legati a nuovi pesanti fardelli per i bilanci nazionali.
L'avete sentito dunque Meloni che dice ni all'uso degli asset russi, ci vuole una base giuridica, dice vedremo poi domani che posizione assumerà nel Consiglio europeo. Stasera parliamo di questo all'orizzonte delle 20 cercando di capire appunto anche che cosa comporta un eventuale utilizzo dei capitali a livello finanziario sul continente, quali sono i rischi, quali le conseguenze e anche perché Trump sarebbe contrario a questa ipotesi e starebbe facendo pressione sui leader europei, sui paesi europei affinché non arrivassero poi a questa decisione finale. Questo è uno scoop oggi uscito su politico.eu. Ma torniamo allora a Meloni, a Giorgia Meloni, alle sue parole in Parlamento e saluto il nostro inviato a Roma, Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
Buonasera Mattia. Beh, il pezzo della notizia è questa, no? È Trump, che evidentemente è parecchio ascoltato da Giorgia Meloni, la quale nell'esordio qui oggi alla Camera, nel suo intervento sulle comunicazioni ministra del Consiglio europeo ha detto: noi vogliamo lavorare per tenere concordia tra Europa e Stati Uniti. E sappiamo che naturalmente questa cosa è nel libro dei sogni, nella migliore delle ipotesi, visto che il documento politico pubblicato dalla fine del scorso mese negli Stati Uniti indica proprio nell'Europa un obiettivo strategico da colpire, no? Nei fatti. Quindi, e quindi già questo ti dice che Roma oggi ribadisce di ascoltare Trump. E la seconda cosa è la seconda cosa che riguarda gli asset, che è sempre legata naturalmente a quelle che sarebbero, usiamo il condizionale, le ambizioni di Trump. Meloni non dice non usiamoli, dice usiamoli per la ricostruzione, cioè usiamoli per il business post-guerra, che è evidentemente quello che riguarda gli interessi di tanti, probabilmente anche non solo in Europa. E cosa molto diversa usare gli asset in questo senso piuttosto che usarli per un sostegno all'Ucraina adesso, quando ce n'è bisogno, ossia nel momento in cui c'è la guerra russa che non si ferma. E come dire, una testardaggine, no, del
Sì.
Cremlino nel non accettare nessun tipo di mediazione, perché a questo dovrebbero servire quei soldi, a sostenere lo sforzo ucraino in questo momento. Evidentemente è a questo che l'Italia dice di no. Poi dice di no veramente, vediamo, perché il rischio di diventare come l'Ungheria, questo paese non se lo può permettere. E Meloni lo sa, lo sa, o speriamo che lo sappia benissimo, insomma.
Certo, l'altro aspetto Luigi da sottolineare sempre per quanto riguarda il sostegno attuale a Kiev, Meloni ci ha tenuto a ribadire ancora una volta che l'Italia non invierà mai soldati in territorio ucraino. Non è una novità, ma lo ribadisce anche alla vigilia
No.
di questo Consiglio europeo.
Sì. Oggi assolutamente tre punti che differenziano l'Italia dai paesi europei che sono capofila del sostegno all'Ucraina, sono proprio questi gli asset, i militari on the ground, sul terreno in Ucraina, che proprio mentre Meloni qui diceva questa cosa in Germania Merz, questo l'ho visto dall'agenzia, naturalmente in Germania il cancelliere tedesco Merz diceva l'esatto opposto, addirittura prefigurava quale potrebbe essere il tipo di impiego dei soldati eventualmente in Ucraina, e il terzo è questo. Insistere nel legame con Trump, che è evidentemente in contraddizione con una linea europeista, ed è esattamente quello che poi il Partito Democratico, nell'intervento di Provenzano, che è il responsabile degli esteri, oltre che un deputato qui, le ha imputato: sei patriota soltanto a parole, in realtà l'interesse italiano oggi si fa attraverso l'interesse europeo e tu fai il contrario dell'interesse europeo. Questa è la linea che ha tenuto il PD. C'è da dire, Mattia,
Sì. Eh
che le opposizioni oggi ne sono uscite un'altra volta più che divise,
sì.
perché hanno presentato sei mozioni diverse e sono differenze. Poi qui non si è parlato solo di Ucraina, naturalmente si è parlato anche di Medio Oriente, si è parlato anche dei PNR, cioè si è parlato di molte cose, non soltanto di quello, però diciamo che la visione, la questione principale su cui tutti ci concentriamo è l'Ucraina, ci sono sei mozioni differenti, un po' è il gioco del farsi vedere, prendersi il quarto d'ora, ma soprattutto di notorietà, come si diceva una volta, ma soprattutto è che ci sono delle differenze radicali. Se senti Provenzano che parla a nome del PD e Ricciardi che parla a nome del Movimento 5 Stelle, siamo su due linee diametralmente opposte sull'Ucraina. Non è difficile dire che sono due linee inconciliabili sull'Ucraina. Poi è anche vero che succede pure nella maggioranza, ma in realtà nella maggioranza non c'è tutta questa differenza, perché è vero che Salvini è apertamente filorusso, ma è vero che Meloni è una, diciamo, europeista riluttante e lo dimostra. In realtà la prova dei fatti sono tutti quanti allineati sulla linea trampiana, magari con qualche sfumatura.
Sì.
E invece nell'opposizione stiamo parlando in questo momento di una differenza, di una sostanza come tra il giorno e la notte sulla politica estera. E questo è un problema che forse sperano di risolvere, sperando che le questioni mondiali si risolvano prima delle politiche, chi lo sa.
Molto marcata questa differenza, e tu gliel'hai posta direttamente a Provenzano, responsabile esteri del Partito Democratico, citando appunto
Che ci dici?
Ricciardi del Movimento 5 Stelle. Lo ascoltiamo, Luigi.
Senti, però la domanda che io le facevo era riferita alle opposizioni, perché ha sentito,
guardi,
ha sentito,
sì,
Ricciardi,
sì, sì, sì,
com'è,
sì,
diverso,
guardi,
da voi?
Guardi, io le rispondo innanzitutto che anche la destra, quando stava all'opposizione, presentava le sue risoluzioni. Questa è stata sempre una prassi parlamentare.
Però c'è una bella divaricazione molto grande.
Ma guardi, la divaricazione è molto grande, cioè si vede quando hai un vice premier che inneggia alla Russia, un vice premier che sta ancorata all'Europa come Tajani, e lei invece, Giorgia Meloni, che sta con Trump o finge di non vedere quello che accade Trump. Non nascondo, e l'ho detto mille volte, che c'è una divisione sul tema dell'Ucraina con il Movimento 5 Stelle. È un tema che va affrontato in una discussione molto seria e approfondita nella costruzione dell'alleanza, perché guardi, io pongo questo tema. Noi siamo stati i primi a lamentare l'assenza di un'iniziativa diplomatica da parte dell'Unione Europea. In questi anni c'è stato uno stallo nell'iniziativa diplomatica, accanto al sostegno anche militare all'Ucraina, che noi rivendichiamo perché ha consentito a quel popolo di rimanere in piedi e di non arrendersi alla prepotenza dell'invasore. Diciamo, serviva un'azione diplomatica che è mancata e non andava lasciata a Trump. Ma oggi, se si sta cercando ai tavoli negoziali di far valere non le ragioni dell'Ucraina in astratto, che comunque è l'aggredito, non lo dimentichiamo mai, ma le ragioni del diritto internazionale, quelle che dovrebbero riguardarci tutti, ma l'Italia è lì che deve stare. E su questo il Partito Democratico, anche in forza, me lo lasci dire, del fatto che è il primo partito dell'opposizione, farà valere fino in fondo la sua posizione.
Insomma, Luigi Provenzano del PD dice differenze marcate con il Movimento 5 Stelle, però poi alla fine il partito più grande dell'opposizione farà valere le proprie posizioni.
Se fosse così semplice per il PD sarebbe bello, lo sappiamo, insomma, abbiamo i precedenti, no? Di questi anni di dialettica, diciamo così, rapporti molto difficili e complicati, però naturalmente questa è la notizia nella notizia oggi, perché la notizia principale rimane quella del governo che si presenta domani al Consiglio europeo con una linea che non è quella dei principali paesi europei, ma che assomiglia di più ai desiderata di Trump in questo momento rispetto all'Europa, sì, che non a quel famoso patriottismo di cui si parla tanto.
E di questo parleremo stasera all'Orizzonte delle 20. Grazie Luigi Ambrosio, un saluto.
A voi, ciao.
Parleremo di questo e soprattutto della posizione italiana sugli asset russi, che cosa significa in generale un eventuale utilizzo di questi beni capitali russi congelati per sostenere Kiev, quali rischi, quali conseguenze anche per la finanza europea, la finanza del continente. Ci andremo dentro perché domani al Consiglio europeo, che appunto domani e dopodomani, forse potrebbe arrivare anche una decisione risolutiva, chissà, lo vedremo. Adesso alle 18:14 minuti torniamo sulla manovra economica, torniamo sulle importanti novità che riguardano le pensioni, modifiche con cui sostanzialmente alla fine quello che abbiamo capito è che si uscirà dal lavoro più tardi per chi maturerà i requisiti dal 2031-2032. Ne abbiamo parlato a lungo ieri sera e quindi andiamo agili su una delle novità che abbiamo letto contenute in questo maxi emendamento del governo: il taglio del riscatto della laurea triennale. In soldoni, se avete pagato per riscattare quegli anni della laurea e conteggiarli appunto come contributi, beh, rischiate di rimanere fregati, perché quei mesi adesso dal 2031 in avanti varranno o meno, si ridurranno progressivamente negli anni per chi matura i requisiti per la pensione anticipata dal 2031. Una modifica che non piace a molti, comprensibilmente, ma più di tutti non piace ai sindacati dei medici che ora minacciano lo sciopero. Allora io saluto Pierino Di Silverio, segretario della NAO Assomed. Benvenuto, segretario.
Buonasera, buonasera.
Allora, lei ha annunciato che se questa misura coinvolgerà anche gli anni di laurea in medicina, alzerete le barricate, è corretto?
È corretto, e purtroppo, a quanto leggiamo, coinvolgerà tutti i laureati a prescindere dal tipo di laurea. Vuol dire una platea di molto superiore a 500.000 lavoratori, dei quali chi ha pagato 60, 70, 80.000 euro per cercare di riscattare un periodo in cui ha frequentato il corso di laurea si vedrà questi soldi decurtati in maniera diretta o indiretta dalle proprie tasche. È inaccettabile, incostituzionale. Provvederemo a finanziare i ricorsi di ognuno che vorrà fare ricorso e soprattutto non solo sciopero, ma tutte le misure estreme per far comprendere al governo che non è possibile che ogni anno si trovi una misura per cercare di andare contro quei professionisti che garantiscono la tenuta dello Stato sociale della nostra nazione. È inaccettabile.
E perché soprattutto a medicina è un problema per i professionisti che hanno già riscattato quegli anni di studi?
Beh, guardi, è un problema perché se questo, prima di tutto la facoltà di medicina è la più lunga, dura 6 anni, quindi inevitabilmente il costo del riscatto è maggiore, la spesa, l'esborso è stato maggiore. Poi ricordiamo che i medici sono già stati taglieggiati in tutto ciò che riguarda il trattamento di fine rapporto, cioè quei soldi che io dovrei percepire dopo che li ho versati per 40 anni e che non mi danno subito ma mi danno dopo 3 anni. Poi c'è da dire che in questa norma è contenuto anche per chi volesse andare in pensione anticipata una norma tale per cui non percepisco subito la mia pensione,
sì,
alla quale
le finestre
diritto,
mobili
ma la percepisco. Le finestre mobili, insomma, stanno dicendo devi morire di lavoro. Noi non siamo disposti a morire di lavoro, noi vogliamo vivere di lavoro, ma soprattutto vogliamo vivere per lavorare. Allora, il problema è, se vogliono fare i conti, sempre considerando quei pochi soldi che sono nelle tasche dei dirigenti medici e sanitari, noi questo non lo possiamo permettere.
Morire di lavoro, figurativamente, per i medici significa anche, insomma, sono i più quelli che soffrono di più in corsia e che spesso sono costretti a rimanere al lavoro anche più a lungo degli altri, così, no?
Non solo, guardi, poi si fa tanto parlare di aumentare l'appetibilità della professione, si fa tanto parlare dei dirigenti medici e sanitari come di quelli che hanno salvato il servizio di cure in momenti drammatici e poi ogni anno si cerca di agire in maniera negativa sempre su di noi. Noi siamo stanchi, francamente, di dover ovviare a delle storture legislative attraverso cui si vuole fare cassa. Invece di farla su di noi, la cassa dovrebbero farla sulle lobby che continuano ad imperare in questo paese. Colpiamo le lobby, ma non colpiamo i professionisti che vivono di lavoro dipendente e contribuiscono per il 70% agli incassi di tasse dello Stato, perché noi non evadiamo, altri sì.
Segretario, ma mi faccia capire esattamente come pensate di agire. Sciopero nel momento in cui non arriva che tipo di risposta, cioè cosa chiedete sostanzialmente?
Noi chiediamo che prima di tutto che non ci sia una retroattività, perché la retroattività è inammissibile e incostituzionale. Non puoi cambiare le regole del gioco a gioco già iniziato. Punto primo. Punto secondo, noi chiediamo che non vengano toccati tutti quegli anni che noi abbiamo riscattato per raggiungere ad una pensione che in caso contrario raggiungeremmo in un'età tale per cui il medico comincia a essere molto stanco. Un lavoro come quello del dirigente medico e sanitario, per quanto in Italia non riconosciuto come lavoro usurante, di fatto usurante sul lavoro fino a 73 anni, fino a 72 anni, perché non riesco.
Senta, segretario, la sentiamo un po' male perché la connessione digitale qui con WhatsApp non è delle migliori, sì, in questo momento, però allora la saluto ma le chiedo soltanto un'ultima cosa sperando che sia migliore proprio in, sì, quest'ultima domanda. Quanti sono i professionisti, i medici che quegli anni di laurea li hanno riscattati? È qualcosa che è comune, una prassi abituale per i medici italiani riscattare la laurea?
È diventata ancora più comando, hanno fatto 2 anni fa, sempre in finanza, una norma tale per cui posticipavano la possibilità di andare in pensione. A quel punto quindi ci sono dei colleghi che oggi stanno pagando delle rate mensili.
E quindi sì, l'abbiamo persa di nuovo, ma abbiamo capito il senso, Pierino Di Silverio. Molti medici dunque hanno speso proprio dei soldi di tasca propria per riscattare, sì, quegli anni e adesso se li vedranno decurtati in maniera molto significativa. La ringraziamo e la lasciamo andare, segretario.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
A presto. Questo è uno degli aspetti della modifica del maxi emendamento alla manovra economica presentato ieri dal governo, quello sul taglio del riscatto di laurea. Ci sono altre novità dentro questo maxi emendamento che abbiamo avuto modo di leggere ieri, e ce n'è uno che riguarda il TFR, il trattamento di fine rapporto. Su questo saluto Nicola Borzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Ciao Nicola, benvenuto.
Grazie, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, quello che riguarda questa modifica è il TFR dei neoassunti, che senza un esplicito diniego del lavoratore entro 60 giorni, quando vengono assunti da una nuova azienda, daranno il loro consenso al trasferimento, al versamento automatico del TFR ai fondi di previdenza complementare. Cioè, senza un no esplicito, il TFR viene automaticamente versato alla previdenza complementare. È un vero e proprio regalo alla finanza, titola oggi il giornale su cui scrivi. Perché?
Perché? Perché si ribalta la logica che ha funzionato fino ad oggi. Sostanzialmente la logica che era in vigore, che è ancora in vigore per qualche mese, è quella per cui quando tu entri in un'azienda il tuo trattamento di fine rapporto, cioè il prelievo sulla tua retribuzione, perché sono soldi tuoi, lavoratore, che il datore di lavoro fa, rimane in azienda, a meno che tu non dia un'indicazione diversa e quindi lo trasferisci a un fondo pensione. Questo cosa consentiva? Consentiva al datore di lavoro in realtà di autofinanziarsi con i versamenti dei dipendenti e quindi di dover ricorrere meno alle banche per ottenere finanziamenti, perché aveva in casa una fonte di finanziamento più a buon mercato. Con questo meccanismo invece avviene esattamente il contrario, cioè se tu non dai un'indicazione diversa, il tuo trattamento di fine rapporto, quello che viene chiamato volgarmente la liquidazione, va a finire in un fondo. Quale? O il fondo più scelto dai dipendenti della tua azienda, oppure un fondo a tua scelta. Questo ha un'implicazione. Innanzitutto priva le piccole e medie imprese, quelle sotto i 50 dipendenti, di una grande forma di finanziamento, perché fino ad oggi le imprese sopra quella somma lì dovevano versare questo prelievo mensile del TFR a un fondo di garanzia dell'INPS. In secondo luogo aumenta la capacità, diciamo, di fare presa della finanza sulle liquidazioni dei lavoratori. E questo cosa comporta? Secondo gli ideatori di questa norma, che sono il sottosegretario leghista al lavoro Durigon e la maggioranza di governo, dovrebbe teoricamente moltiplicare le opportunità per i lavoratori, perché teoricamente i fondi previdenziali privati, la cosiddetta previdenza complementare, rendono di più che non il TFR lasciato in azienda. In realtà ci sono dei problemi anche su questo.
Che sono?
I problemi sono di due ordini. Il primo problema: il TFR lasciato in azienda aumenta automaticamente. Tu ogni anno, lavoratore, sai che il tuo TFR ti renderà l'1,5% fisso più il 75% del tasso di incremento dell'inflazione. Allora, immaginiamo che in un anno l'inflazione cresca del 2%, tu avrai l'1,5% fisso più un altro 1,5% che è il 75% dell'inflazione, il 3%. E questo è indipendente dall'andamento dei mercati. Se tu invece investi in un fondo di previdenza complementare, il fondo di previdenza complementare, per offrirti un rendimento, investe a sua volta i tuoi soldi in strumenti finanziari, che possono essere azioni, obbligazioni, fondi.
Ed è soggetto alle oscillazioni del mercato. Dunque.
Ed è ovviamente soggetto alle oscillazioni del mercato, per cui tu magari hai versato soldi per anni, ma poco prima di andare in pensione il mercato crolla e tu perdi una buona parte di quello che hai versato e accantonato negli anni. Poi c'è un'altra questione fondamentale. In che cosa investono i fondi pensione complementari?
Ecco.
Investono soprattutto in due categorie, che sono i titoli di Stato e le obbligazioni. Alle imprese che ne hanno bisogno, anche quelle italiane, va una somma minima delle percentuali, diciamo, del denaro depositato in questi fondi. Ultimo tema, che secondo me è un tema fondamentale: mentre sul TFR lasciato in azienda tu non avevi nessun costo di gestione, ma soltanto un rendimento che poteva anche essere basso, ma che era sicuro, su il TFR conferito nei fondi di previdenza complementare non solo hai un'incertezza di risultato legata all'andamento del mercato, ma soprattutto hai delle commissioni, cioè dei costi che tu ogni anno versi per la gestione dei tuoi soldi, e in alcuni casi, per alcune categorie di fondi di previdenza complementare, queste commissioni sono apparentemente basse, perché si situano nell'ordine del 2% annuo. In realtà il 2% non va calcolato sulla somma versata, ma sul rendimento della somma versata, per cui se tu hai magari un rendimento del 6% e a quel rendimento devi togliere il 2% su 6 di commissioni, il tuo rendimento netto cala dal 6 al 4. Mm. Hai pagato una quantità di soldi mostruosa che si intascheranno le società finanziarie che gestiscono queste forme di previdenza.
Molto interessante, Nicola. Senti, proviamo a fare un po' una sintesi, vediamo se ci ho capito bene, tu correggimi se sbaglio. Per il lavoratore più rischi, più incertezze, più commissioni anche derivanti da questo trasferimento ai fondi della previdenza complementare. Per le aziende mancanza di liquidità e quindi meno capacità di operare con dei soldi che sono in pancia e che hanno tutte le aziende grazie al TFR, è così?
Sì, è così. Chi è che ci guadagna? Alla fine ci guadagnano le società finanziarie che si occupano di previdenza complementare, perché ovviamente aumentano le masse raccolte dai lavoratori e quindi prendono più commissioni, e ci guadagna indirettamente anche lo Stato, perché siccome queste società finanziarie investono una grossa parte delle masse depositate dai lavoratori in titoli di Stato, è immaginabile che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sostiene questa norma insieme al Ministero del Lavoro, ci veda un modo per fare comprare più titoli del debito pubblico ai lavoratori italiani.
C'è anche quello, sì, sicuramente. Quindi, Nicola, ricordiamo però che ancora c'è la possibilità di mantenere il TFR in azienda. Entro 60 giorni il neoassunto deve dichiararlo esplicitamente. Viene cambiato il meccanismo, esatto. Viene rovesciato praticamente, però rimane questa possibilità.
Sì, è una possibilità che rimane. Bisogna anche segnalare una cosa però, chi decide di trasferire il proprio TFR dall'azienda al settore finanziario può fare soltanto un movimento in quella direzione, non può più tornare indietro. Cioè nel momento in cui si è deciso di aderire a un fondo di previdenza complementare non è più possibile riportare il TFR in azienda. Le regole per l'incasso anticipato di parte del TFR, che esistono ancora oggi e che valgono anche oggi, sia per il TFR lasciato in azienda che per il TFR conferito nei fondi, non dovrebbero essere toccate. Cioè ci sono delle motivazioni che possono essere l'acquisto della casa, la prima, gravi motivazioni di salute, necessità di un anticipo di liquidità per le esigenze familiari, dovrebbero rimanere quelle che sono attualmente in vigore, che prevedono la possibilità di chiedere questo anticipo dopo 7 anni di versamento, sia che questo avvenga in un fondo, sia che il TFR sia lasciato in azienda.
Ci abbiamo capito sicuramente qualcosa in più, grazie a te Nicola, davvero, grazie, alla prossima.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, buona serata.
Buona serata, Nicola Borzi, giornalista del Fatto Quotidiano, linea alle notizie del giornale radio, tra cui una che sentirete appena uscita adesso, definitiva l'assoluzione per Matteo Salvini sul caso Open Arms. La Cassazione ha deciso così, era accusato, vi ricorderete, di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per aver trattenuto quei migranti salvati dalla ONG spagnola qualche anno fa. Linea alle notizie, a più tardi.
L'orizzonte delle
18:36 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora di trasmissione per tornare sul flop annunciato di una riforma superflua. Così la Fondazione Sanitaria Gimbe oggi ha definito il cosiddetto semestre filtro a medicina, il nuovo sistema di selezione per le facoltà di medicina che tante polemiche ha innescato in questi ultimi giorni, con la bocciatura del 66% degli studenti che hanno partecipato ai test nelle scorse settimane. Tante polemiche anche con insulti della ministra dell'Università Bernini rivolte agli studenti che hanno protestato contro di lei nei giorni scorsi. Allora oggi la ministra dell'università si è presentata in Parlamento per rispondere a un'interrogazione cercando di spiegare perché questo flop di una riforma che alla fine non ha portato agli obiettivi sperati. Molti degli studenti che hanno partecipato, anzi due terzi praticamente degli studenti che hanno preso parte a questo nuovo sistema di selezione, è stato alla fine bocciato. E ha risposto allora a un'interrogazione, ha confermato la sua contrarietà a un ritorno ai vecchi test, però si è detta disponibile questa volta a modificare la riforma che è entrata in vigore e si è detta disponibile a un confronto anche con le varie parti in causa, gli studenti, nello specifico studenti che lei stessa aveva insultato dandogli dei comunisti. Abbiamo sentito oggi, lo ha fatto Andrea Monti, Sabrina Loparco, che fa parte dell'esecutivo nazionale dell'Unione degli Universitari. Allora, e abbiamo chiesto cosa ne pensa di queste ultime parole della ministra Bernini.
Sicuramente intanto ci prendiamo questo grande risultato del fatto che ci abbia dato ragione dopo anni che diciamo esattamente la stessa cosa, cioè che né il sistema vecchio né questo avrebbero funzionato in alcun modo. Quindi diciamo questa forse è l'unica cosa però di cui siamo contenti. Quello di cui siamo meno contenti è che siamo a metà dell'anno accademico, la ministra non ha ancora idea di come risolvere il problema, ma soprattutto sta pensando di crearne uno più grosso per l'anno prossimo, perché nonostante possa sembrare diciamo una cosa positiva il fatto che si abbia proposto di ritardare no, il tempo dell'esame o di staccare un po' di più le date delle lezioni dalle date dell'appello, in realtà non sta risolvendo niente. La ministra ha passato un sacco di tempo nelle mura universitarie, dovrebbe sapere che posticipare l'immatricolazione oltre il mese di gennaio è un problema per quanto riguarda il diritto allo studio, l'alloggio, prendere una casa, anche per le procedure di finanziamento stesso dell'Ateneo, che ricevono i finanziamenti appunto sulla base dell'immatricolazione e degli studenti immatricolati troppo tardi non contano dentro il conteggio per i finanziamenti. Quindi insomma questo sta aggiungendo solo dei problemi, con l'aggiunta del fatto che ovviamente si prolunga la sensazione di ansia, di stress, di angoscia di studenti e studentesse per altri mesi, fondamentalmente senza una risposta reale se non si cambiano i test.
Cosa c'è secondo voi che non funziona nell'attuale sistema di selezione e come dovrebbe funzionare invece secondo voi?
Ah, come dovrebbe funzionare è una domanda interessante a cui credo nessuno abbia risposto, però ci provo. Noi immaginiamo un sistema aperto come le università, come la maggior parte delle facoltà, dei corsi di laurea in generale. Ci sono tanti corsi che sono a numero aperto, eppure sono in numeri assurdi, in numeri grandissimi. Mi viene in mente giurisprudenza, mi viene in mente insomma dei corsi di questo tipo, eppure nessuno si preoccupa del sovrannumero. Il modo per aprire esiste ed è investire nel sistema sanitario nazionale, nelle strutture. Noi non pretendiamo che si apra dall'oggi al domani, sarebbe folle a livello di spazi, di personale, di strutture, ma pretendiamo che il governo scelga di investire nella salute, e questo passa anche ovviamente a formare le persone senza barriere. Siamo sempre senza medici, eppure insomma siamo in questa situazione. Cosa non va di adesso? Il fatto che sono stati fatti dei corsi da docenti con dei materiali specifici, dei metodi specifici, diversi l'uno dall'altro, eppure l'esame era uguale per tutta Italia. Come si fa a testare le conoscenze apprese se non si sa da dove le si è prese? Questo ce lo chiediamo da un po' di tempo, insomma.
E al momento qual è la situazione dopo gli appelli delle scorse settimane?
Ma non abbiamo ancora contezza di come siano andate, di come sia andata la seconda prova, però da quello che ci risultava dai risultati della prima, uno studente su sette passa. Noi avevamo pronosticato, o meglio, i posti disponibili avrebbero coperto solo tre studenti su dieci, e invece ad oggi ne è passato solamente uno, quindi ci sono effettivamente dei posti disponibili. La ministra ha parlato di tante cose, tra cui fare una terza prova, tra cui aprire la graduatoria sotto il 18, quindi ammettere anche sotto il 18, ma questo crea un sacco di problemi a livello di proprio accreditamento degli esami, perché non si può accreditare ovviamente un esame con un voto inferiore a 18, ma dall'altro lato non si può obbligare uno studente o una studentessa a sostenere un esame solo due volte nella vita, perché questi sono esami normali, all'università si possono fare gli esami tutte le volte che si vuole, invece con questo metodo sono solo due volte, poi ti prendi il voto che hai e non puoi mai più rifarlo.
E così Sabrina Loparco, esecutivo nazionale dell'Unione degli Universitari sul semestre filtro a medicina. Adesso alle 18:41 minuti apriamo la nostra consueta pagina di Metro Regione per capire quello che sta accadendo tra Milano e Lombardia, e quest'oggi abbiamo deciso di dedicargli un'ampia pagina perché in effetti qualcosa sta succedendo a Milano, soprattutto qualcosa che è ancora difficile da decifrare. Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni anche qui all'Orizzonte. Ci sono stati degli interventi di polizia, dei blitz decisi dalla prefettura in alcuni quartieri popolari della città, penso a San Siro, penso a Giambellino, l'ultimo è successo a Baggio se non sbaglio ieri, perquisizioni e controlli decisi senza un vero e proprio confronto con il comune all'interno dei caseggiati popolari, che poi hanno avuto come esito alcuni sgomberi in queste abitazioni, in realtà pochi, non troppi, però insomma stanno facendo montare tanta paura, preoccupazione tra gli abitanti, un clima che rischia di diventare teso in alcuni quartieri delicati della città. E allora ne parliamo oggi in questa ampia pagina di Metro Regione con Luca Parena, ovviamente, che saluto. Ciao Luca.
Buonasera, ciao Mattia, ciao a tutti e tutte.
Che sta succedendo?
Eh sì, quella che descrivevi è un'escalation, possiamo usare questo termine, perché hai ricordato quelli che sono stati i precedenti delle scorse settimane. L'abbiamo visto una prima volta accadere nella zona di Piazzale Selinunte, no? Nel cosiddetto quadrilatero delle case popolari di San Siro, poi l'abbiamo visto accadere dopo nella zona sempre dei caseggiati Aler del quartiere di Giambellino, sempre nelle periferie di Milano, e ieri è accaduto questo terzo caso invece in Via Quarti in particolare e nelle vicinanze, un'altra zona, quella di caseggiati Aler, un'altra zona, come dicevi, delicata in questo caso del quartiere di Baggio, sempre nel municipio 7, come anche San Siro, invece Giambellino si trova nel municipio 6, ma quello che registriamo è un'escalation nelle modalità di questa operazione interforze periferie, così è stata denominata dalla prefettura di Milano. In questi casi intervengono centinaia di agenti in un colpo solo, nello spazio di poche ore, agenti di polizia, agenti della Guardia di Finanza, agenti della polizia locale, coadiuvati anche dal personale dell'AMSA, dal personale di una rete. Nel caso di Via Quarti, ieri nel quartiere di Baggio, abbiamo visto anche, oltre a quello che dicevi, cioè agli sgomberi, sono stati, secondo quanto comunicato dalla prefettura, 19 le persone che erano occupanti senza titolo di case Aler, case popolari, che sono state allontanate. Ci sono però più che altro, ecco, circa 100 persone che in questo momento si trovano senza luce e senza gas. Perché hanno staccato gli allacci, che in alcuni casi erano anche di fortuna, che queste persone, che però evidentemente si trovano in una condizione di necessità, di bisogno, avevano messo su. E quindi adesso in quartiere la situazione, come dicevi, si fa anche delicata, perché al di là di tutti i ragionamenti che possiamo fare sull'illegalità, poi ci si confronta con la realtà, con la concretezza di persone e di famiglie, in molti casi fragili, in molti casi con minorenni, che vivono una situazione molto molto difficile, soprattutto insomma nel mese di dicembre.
Sì, sì, famiglie considerate abusive che vivono, secondo appunto questi provvedimenti, questi blitz, nell'illegalità di una casa occupata, ma che ovviamente adesso si ritrovano senza nessun tipo di servizio, almeno spetterà al comune sobbarcarsi la necessità, l'urgenza e il bisogno anche di seguire queste famiglie che si ritrovano adesso senza nemmeno un tetto sopra la testa.
Certamente quello che possiamo dire con assoluta tranquillità è che operazioni di questo tipo complicano di molto il lavoro di chi, con tutte le fatiche del caso, già stava cercando di fare qualcosa per dare un sostegno a queste persone, certo, che vivono certamente in caseggiati che insomma almeno alcune istituzioni hanno un po' lasciato in uno stato d'abbandono negli ultimi decenni, non soltanto anni.
Decisamente. Siamo in collegamento con Roberta Lamberto, che è assessora ai servizi sociali del municipio 7 di Milano, appunto quello di Baggio e San Siro, e che saluto. Benvenuta, assessora.
Buonasera, buonasera a tutte.
Allora, che cosa è successo nello specifico nell'ultimo blitz che c'è stato? Perché poi lei è stata lì sui luoghi degli interventi.
Sì, sono appena tornata, siamo lì da stamattina, siamo stati lì ieri. Va detta una cosa, riprendo l'intervento precedente, stiamo assistendo con una preoccupazione enorme a un'escalation nell'uso della coercizione e di forza nei quartieri popolari in modo indiscriminato. Questo è il terzo di una tappa, di un percorso di azioni di interforze, il primo a San Siro, il secondo in Giambellino, quindi già abbiamo avuto il primo nel nostro municipio, e già lì avevano destato preoccupazioni delle singole azioni che erano sembrate eccessive, e mi riferisco a identificazione di minori, sgomberi di persone in cura psichiatrica, è accaduto in Giambellino, beni personali gettati per strada, insomma già delle azioni che ci avevano veramente preoccupati e non poco. L'ultimo però è stato, nell'ultimo, questo in via Quarti, sempre case di proprietà di Aler, di Regione Lombardia, abbiamo assistito a delle azioni mai accadute prima nel comune di Milano, mai accadute prima. Dopo gli arresti, dopo gli sfratti, 19 sfratti, a più di 100 nuclei è stato tolto, come è stato detto, la luce e il gas. Ma ricordiamoci che stiamo parlando di persone in totale fragilità, sono nuclei con minori, sono nuclei con malati oncologici, sono nuclei con persone disabili, sono nuclei con ragazzi con autismo. Ieri notte è stato veramente una violenza istituzionale, è stato l'uso del potere contro i deboli, è stata un'arroganza di chi sa che colpisce chi non si può difendere. Noi veramente dobbiamo ringraziare il terzo settore, perché in Quarti c'è una rete veramente importante di terzo settore, di realtà, comunità nuova, equa, che lì lavorano tutti i giorni, e anche delle suore che abitano proprio in uno di quei caseggiati, che ieri insieme hanno fatto tutto quello che lo Stato si è rifiutato di fare, accogliere, proteggere, garantire la dignità per i minori. Ma quello che è accaduto ieri è di una gravità inaudita, anche perché, e su questa cosa io tengo a sottolineare questa questione, il comune non era stato avvertito, non è stato dato modo al comune di avvertire il servizio sociale. Questa azione è stata fatta senza i servizi sociali del comune di Milano.
Ecco, sì, ma questo è un aspetto che sottolineeremo, su cui torneremo adesso, assessora Lamberto. Io volevo ancora così chiederle giusto un momento se ci poteva raccontare che tipo di situazione ha trovato fino a poco fa, fino a quando è stato in mezzo proprio alle persone che hanno subito questa violenza di cui ci raccontava. Poi tra poco, tra l'altro, ascolteremo un paio di testimonianze, un paio di voci che ha raccolto la nostra Chiara Manetti lì in via Quarti. Cosa ci può raccontare, proprio che cosa ha colto stando lì in mezzo a loro oggi, a poche ore da quello che è accaduto?
Il racconto magari lo inizierei da ieri notte, in cui di sicuro le maggiori criticità sono state date soprattutto proprio dai bambini e le bambine, soprattutto i bambini con autismo, che hanno reagito malissimo anche al buio, e non avendo tra l'altro preavviso è stato per noi impossibile anche lavorare con Protezione Civile, con le Croci Rosse, per avere delle torce, delle coperte, e quindi questo è stato, diciamo, un estremo atto di violenza. Qualcuno ieri in situazioni veramente di disperazione più totale ha anche riprovato a fare degli allacci. Stamattina è tornata sul luogo una Reti che ha di nuovo staccato la luce e il gas. Noi come municipio avevamo un palinsesto di Natale nelle case popolari, e proprio oggi cadeva l'iniziativa su via Quarti, quindi abbiamo provato diciamo ad animare un po' il pomeriggio per i bambini e le bambine, e questo ci ha dato occasione di parlare con tutti gli adulti, e la situazione è una situazione di disperazione disperazione più totale.
Sì.
La media dei nuclei ha 2 o 3 bambini, c'è un'altissima percentuale di anziani con malattie, ci sono malati oncologici, ci sono persone che devono fare più aerosol al giorno per bronchiti contratte dalla muffa all'interno degli stabili, e non c'è la corrente.
Possiamo soltanto immaginare, anzi adesso le voci che abbiamo raccolto descriveranno proprio queste situazioni. Roberta Lamberto, dobbiamo fermarla, e la ringraziamo però, e soprattutto le auguriamo buon lavoro, perché c'è tanto lavoro da fare, soprattutto da chi detiene una delega come la sua ai servizi sociali in questo quartiere così delicato. Grazie. Quindi la seguiremo.
Grazie.
Vi ringrazio.
A risentirla, grazie.
Sentiamo alcune delle voci raccolte da Chiara Manetti proprio lì in via Quarti.
Mia mamma, esatto. Sono andati da lei, sfrattandola. Mia mamma, siccome è cardiopatica, ha detto: vi prego, io sto male, non fate così, perché sono entrati in casa comunque violentemente. Hanno detto: va bene signora, siccome lei è cardiopatica, vogliamo vedere prima i referti, li ha visti, e le hanno dato una proroga di un mese solamente. Un mese solamente è impossibile, perché mia mamma non sa dove andare. In più hanno detto che non ci sarebbe stata possibilità più di un mese. Mia mamma comunque deve... Gli hanno staccato la luce, gli hanno staccato il gas dal muro, quindi di conseguenza stanotte abbiamo dormito tutti con i giubbotti. Io, come tutte le persone a cui hanno sfrattato e hanno trattato in questo modo, per me questa è violenza. Questa non è uno sfratto, questa è violenza. Tu non puoi trattare così tutte queste persone con i bambini. Ci sono persone anche con bambini disabili e loro non possono. Siamo al buio, sono tutti al buio. Non c'è acqua calda, solo acqua fredda, perché ci hanno messo il boiler anni fa. Non potevamo più avere lo scaldabagno a gas. E questa è la situazione. Ora sono tutti allarmati, sono tutti preoccupati. La situazione è grave. Non sappiamo cosa fare, non sappiamo come reagire.
La situazione è grave, non sappiamo cosa fare. Questo non è uno sfratto, questa è violenza, dicono alcune delle persone lì in via Quarta intervistate da Chiara Manetti. Saluto Lamberto Bertolè, assessore al welfare del Comune di Milano. Benvenuto, assessore.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Senta, assessore, interventi, tre interventi adesso contiamo, e ogni volta sempre più muscolari di quello precedente. Che cosa sta accadendo? Soprattutto nessuno che vi dice nulla che si intraprenderà un provvedimento di questo tipo. C'è una sorta di disegno in qualche modo nel usare la forza in questo modo?
Ma guardi, è davvero incomprensibile e inaccettabile, nel senso che noi abbiamo da anni costruito un protocollo con la prefettura, col comitato ordine e sicurezza, che prevede che quando si fanno interventi di sgombero che riguardano nuclei con fragilità, nuclei con minori, con persone con disabilità, non si procede assolutamente in questo modo. Serve una programmazione e bisogna costruire insieme ai servizi sociali soluzioni alternative, quindi le persone in condizioni di fragilità vulnerabili non possono essere trattate in questo modo né lasciate in una condizione di incertezza.
Questo è quello che dovrebbe succedere, ma non è successo, giusto?
A me quello che colpisce è che si crea allarme, si crea paura, si crea conflitto sociale invece di affrontare in modo concreto e serio i problemi. Io oggi mi è sembrato il caso di intervenire e dire una cosa che per me è scontata, ma che invece in questi tempi bui va ripetuta, cioè la sicurezza, la legalità ovviamente sono questioni centrali che dobbiamo perseguire tutti, ma vanno portate avanti insieme alla coesione sociale, non sono alternative le cose, e quindi promuovere azioni così muscolari sulla pelle dei più fragili, fare i forti coi deboli e i deboli coi forti è proprio la strada sbagliata. Quindi ovviamente noi vogliamo che questi episodi non si ripetano, perché è il terzo caso, e c'è un'escalation, mi sembra, sì, nelle ultime settimane. Significa vanificare il lavoro fatto dai servizi territoriali e dalle reti fondamentali del terzo settore insieme per accompagnare le persone in condizioni di fragilità. A me ha molto colpito l'appello fatto dal parroco della zona, che lì svolge una funzione molto importante, dalle suore impegnate negli appartamenti, nell'accoglienza, dalle tante realtà del progetto QB coordinato dal comune, gli enti del terzo settore presenti. Insomma, tutti hanno investito molto in questi anni, stanno lavorando lì, e invece Aler, che dal mio punto di vista è colpevole di un'assenza e di grandissimi ritardi sul piano della manutenzione, della gestione di questi luoghi, dopo anni di latitanza e di assenza, si permette interventi a gamba tesa di questo tipo. Invece bisogna costruire soluzioni alternative e poi dopo si può intervenire per ripristinare la legalità, ma prima di tutto le persone con fragilità vanno accompagnate, certo, e sostenute in un percorso di riscatto sociale.
Ma c'è un'escalation, come dice lei, assessore, sembra quasi si voglia innescare una sorta di miccia, e soprattutto chi vuole fare questo?
Beh, io non voglio fare processi di intenzioni, non è il mio compito. Quello che sicuramente noi vogliamo ribadire è che noi abbiamo firmato un protocollo, abbiamo un accordo, e le cose devono avvenire dentro, nella cornice di quel protocollo, cosa che non è avvenuta in questi ultimi episodi. Quindi il nostro richiamo è: torniamo agli accordi che abbiamo portato avanti, costruiti in questi anni. Chiederemo ovviamente conto, spiegazione di quanto è avvenuto, e speriamo che episodi del genere non si ripetano.
Ecco, assessore, perché adesso lei appunto ci sta dicendo questa cosa a nome del comune, però ecco, prima di questa sua uscita non c'era stato ancora un pronunciamento pubblico, diciamo, del comune rispetto appunto a queste modalità? Quali strumenti ha a disposizione il comune, visto che poi sono i servizi sociali del comune che si trovano a gestire situazioni di questo tipo? Lo raccontavamo prima, anche 100 persone senza luce e gas in pieno dicembre, dall'oggi al domani.
Ma i servizi sociali possono intervenire se allertati, se hanno tempo di organizzare delle risposte, se possono approfondire le situazioni. Non possono intervenire dall'oggi al domani senza nessun preavviso. Ieri, appena abbiamo avuto notizie di quello che stava avvenendo, i servizi sono intervenuti per bloccare due sgomberi, in particolare di una famiglia con una persona con disabilità e una famiglia con quattro minori, che erano già sulla porta di casa pronti a uscire, sono stati impediti. Però noi dobbiamo invece lavorare assolutamente per programmare e costruire percorsi sensati e soprattutto appunto non mettendo le persone in una condizione di fragilità e di rischio. Questo è davvero inammissibile.
Il protocollo a cui faceva riferimento prevederebbe che prima di un intervento delle forze di polizia o della prefettura ci fosse la condivisione di cui parlava. Cercherete
serve
di capire perché cercherete
serve di... una programmazione. Aggiungo un elemento: che la pressione sulla città è molto alta. Stanno arrivando tanti nuclei familiari anche da altre parti del territorio italiano perché non trovano accoglienza altrove, e la città di Milano, come di Milano, sta svolgendo una funzione importantissima di supplenza rispetto alle mancanze del sistema nazionale di accoglienza. Noi abbiamo centinaia di persone, di famiglie accolte, che in verità dovrebbero essere accolte dallo Stato, dalla prefettura, nei CAS, e questo non avviene. Quindi abbiamo un sistema che è saturo. Quindi noi, anche per riuscire a accompagnare verso soluzioni alternative le persone che occupano abusivamente un immobile e sono in condizioni di fragilità, per poter dare una risposta alternativa abbiamo bisogno che ciascuno faccia la propria parte, che quindi le famiglie che hanno diritto, in quanto richiedenti asilo, richiedenti protezione, a essere accolte nei CAS dello Stato, siano accolte lì, perché altrimenti saturiamo i nostri luoghi di accoglienza.
Certo.
Noi stiamo continuando a aggiungere luoghi di accoglienza, 1000 posti in residenza sociale temporanea. Abbiamo fatto una delibera proprio nei giorni scorsi per mettere a disposizione 500 nuovi alloggi per il disagio abitativo, ma ovviamente qualunque sforzo noi porteremo avanti, se poi rimarremo soli a garantire percorsi di accoglienza, non ce la faremo mai.
Certo,
perché
certo.
Poi
senta, assessore, ci dobbiamo fermare perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ovviamente ci risentiremo.
Io vi ringrazio per lo spazio e l'attenzione.
Soltanto una cosa: c'è già stata una comunicazione con la prefettura?
Mi sembra che noi già ieri abbiamo chiesto conto di quanto sta avvenendo. Oggi mi sono sentito di dire pubblicamente quello che ho scritto, perché credo che sia importante rispettare gli accordi presi e muoverci in modo coordinato, come si è sempre fatto fino a poco tempo.
Chiaro. Grazie assessore,
grazie.
Un saluto anche a Luca Parena, linea a Martina Stefanoni, Estri.